prima di Adamo. Ma cos'è successo prima della creazione di Adamo? Innanzitutto, ha le tibie insolitamente lunghe, come un podista. Era un uomo ben fatto, dalle spalle molto più larghe di quelle proprie di solito agli individui alti come lui, 175 centimetri. La testa è ancora più interessante, non presenta alcun tratto scimmiesco. Il cervello deve essere stato voluminoso, la fronte alta, il mento pronunciato e corrisponde appieno a quello dell'odierno tipo umano. Sono queste le dichiarazioni circa lo scheletro rinvenuto presso la città di Vladimir da un professor Otto Bader dell'Istituto di Archeologia della stessa Accademia. È lo scheletro di un uomo sulla cinquantina, vissuto 52.000 anni fa cacciando renne e mammut nel cuore dell'Europa. Si tratta di un reperto senza dubbio interessantissimo, dato l'ottimo stato di conservazione delle ossa, ma non proprio sensazionale. Che gli uomini di 52 millenni fa fossero identici a noi, se si esclude una invidiabile prestanza fisica, ma lo sapevamo già. Un particolare tuttavia sorprendente. L'uomo di Vladimir, così possiamo chiamarlo, vestiva pressappoco come ci si veste oggi, con un comodo paio di pantaloni e un giubbetto molto pratico. Dei suoi indumenti non c'è rimasta traccia, ma non è difficile ricostruire la forma basandosi sulle placche d'avorio, che sono state ritrovate intatte, che ornavano il corsetto, le maniche e i calzoni. Strano? Ma non troppo, visto che anche 15.000 anni fa le genti, il cui ricordo vive nei graffiti di Lussac-le-Château, quello che c'è nel dipartimento di Vienne in Francia, portavano cappelli e giubbe, pantaloni e sottane, stivaletti e scarpe. E gli americani dell'ignota, quella che si chiama civiltà arcaica, che gli ultimi studi ci dicono di risalire ad oltre 5.000 anni fa, si coprivano la testa con cappelli che si direbbero quasi sombreros, mentre le donne usavano elaborate ed elegantissime pettinature. Naturalmente, anche 52, 15, 5.000 anni or sono, esistevano uomini che se ne andavano in giro nudi o coperti alla meno peggio con pelli, a cui non si preoccupavano neppure di dare una foggia. Ma non ne esistono anche ai nostri giorni, forse? E non vivono oggi sulla Terra razze totalmente diverse dalla nostra? Ah, quella dei pigmei, ad esempio? Finché certi studiosi si ostineranno a negare questi fatti evidenti e a disporre tutti i reperti lungo una linea che, partendo dai mostriciattoli scimmieschi, giunge diritta all'Homo sapiens, non riusciranno mai a comporre un quadro attendibile dell'evoluzione umana, finché negano questi fatti evidenti. E un professore riassume e dice: fino a questi ultimi anni la genealogia dell'uomo veniva così delineata: scimmie, australopiteco, pitecantropo, uomini pre-mousteriani, homo sapiens. Si riteneva che da forme simili all'australopiteco visse in Asia e fosse derivato il pitecantropo, e da questo gli uomini. Poi è stato tutto sconvolto da altri rinvenimenti. Ora, Il dogma, eretto su fragilissime colonne dagli studiosi più darwiniani di Darwin, è andato miseramente a pezzi. Perché vi sia ancora chi, per un assurdo orgoglio, rifiuta di ammetterlo? Ed ad inferirgli un altro colpo decisivo è stato ancora un certo professor che aveva già dato al progresso dell'antropologia un preziosissimo contributo. Darwin non lo sapeva. La gola di Olduvai Gorge, che si trova a sud-est del lago Vittoria, si è rivelato un sorprendente scrigno per la scienza. Vennero alla luce i resti dello Zinianthropus, che sarebbe un australopiteco in grado di servirsi di rami o di ossa di grossi animali, come di clave, ma non di fabbricare armi o strumenti. Qualcuno scrisse: contemporaneamente a questo e nello stesso luogo esisteva un altro ominide più simile all'uomo attuale e che sapeva costruire da sassi e frammenti di roccia rozzi arnesi come asci e raschiatoi. Perciò a questo uomo primitivo è stato dato nel 1964 il nome di Homo habilis. È importante che esso abbia contribuito all'estinzione dell'Australopiteco. Quindi l'Homo habilis nel 1964 riconosciuto ha contribuito all'estinzione dell'Australopiteco. Infatti negli strati superiori questo non si trova più. L'Homo habilis rimane il padrone del campo. In strati ancora superiori si trova un altro tipo di progredito che alcuni ritengono simile al pitecantropo, che sarebbe l'Homo erectus, e infine arriva a uomini del tipo sapiens. La scoperta di questi fossili è importante per varie ragioni. Innanzitutto, l'Homo habilis ha i requisiti per rappresentare il famoso anello mancante, o almeno uno degli anelli della catena che collega una forma ancora prevalentemente scimmiesca e che è simile all'australopiteco. E con gli ominidi, traduco, l'Homo habilis ha i requisiti per rappresentare il famoso anello mancante con gli ominidi. È probabile che l'australopiteco, che condivideva con l'habilis e lo stesso habilis, siano discesi da un comune progenitore, vissuto nel Pliocene. Inoltre, valendosi della possibilità di datare i terreni per mezzo di radioisotopi, gli scienziati hanno potuto valutare a Olduvai l'età dei vari giacimenti. Essa va da circa 2 milioni, per quelli più profondi, a mezzo milione di anni addietro, per i più terreni superficiali. Altri reperti, come abbiamo visto, sembrano retrodatare ancora di più la storia dell'umanità. E c'è chi pone in dubbio anche l'esistenza del comune progenitore vissuto nel Pliocene. Nulla prova che l'uomo discenda dalla scimmia. Le specie sono tanto poco analoghe che la trasfusione di sangue fra l'uomo e il gibbone, lo scimpanzé e l'orangutan, rappresenta i medesimi rischi di quella effettuata tra specie animali del tutto differenti. Secondo i darwiniani, poi la nostra mano avrebbe assunto le sue attuali caratteristiche attraverso una lunga serie di trasformazioni. Non sarebbe poi, in altre parole, che una mano scimmiesca specializzatasi gradualmente e gradualmente mutata con il mutare delle funzioni impostele attraverso i tempi. Ma non è così. È la scienza che l'ha ormai dimostrato. La nostra mano non è vecchia, in quanto rifatta da un'estremità animale. È invece molto giovane e ha ancora imprevedibili possibilità di sviluppo. Assai diverse sono le cose con i mammiferi. Paragonato alla nostra mano, ad esempio, lo zoccolo di un cavallo sembra rozzo, primitivo, ma in verità è elaboratissimo. È il risultato di una lunga evoluzione che ha portato una zampa, di ben altro aspetto, ad assumere la forma attuale, che l'ha specializzata. Ed altamente specializzate sono le estremità degli antropomorfi, che consentono loro di arrampicarsi in modo tanto agile. Osservazioni analoghe possono essere fatte per quanto concerne i denti. Quelli dei rettili tendono in fuori, quelli dei mammiferi in genere tendono in dentro, segni palesi di adattamento alle necessità di questi animali, segni di adattamento alla specializzazione. Ma i denti dell'uomo non sono specializzati, sono assolutamente diritti. Ma Darwin queste cose non le sapeva, oppure non vi aveva prestato attenzione. Furono proprio le sue ricerche a dare avvio a serie di indagini scientifiche sull'origine dell'uomo. Eppure egli usò espressioni come primitivo, originario, specializzato, senza rendersi conto che le cose in effetti sono diverse. È di una diversità enorme. Darwin avrebbe probabilmente definito primitiva l'estremità di un quadrumane, mentre oggi si sa che è altamente specializzata. Essa è adatta del tutto all'ambiente e mai potrebbe divenire universale come è la nostra mano. Va fatta poi una considerazione molto semplice, ma di importanza fondamentale. Lo scheletro umano ha, in confronto a quello di tutti gli animali, assai pochi componenti minerali e l'abbondanza di tali componenti è segno di invecchiamento, di declino della specie. E ancora, lo sviluppo fisico dell'uomo dalla nascita è lento, lentissimo, ma lentissimo se paragonato a quello degli animali, che dimostrano anche in ciò di essere specializzati, ben più di noi. Se l'uomo discendesse dalla scimmia, quindi dovrebbe essere ancora più perfezionato di quest'ultima, dovrebbe aver imparato a divenire adulto in pochi mesi. A complicare le cose vengono, al fine, i resti rinvenuti soprattutto nell'America meridionale. Resti indubbiamente umani o umanoidi, ma appartenenti a razze che ci sono sconosciute. Di quali nostri più o meno lontani parenti si sarà trattato? Di creature simili a noi, giunte dallo spazio? Come sostengono i partigiani delle migrazioni cosmiche? Sono tutte domande. Di essere venuti in epoche remotissime, spazzati via da quegli immani cataclismi che senza dubbio sconvolsero la Terra? Delle une o degli altri? Circa questi ultimi, sembra esserci stranamente preciso il Popol Vuh, che sarebbe la Bibbia dei Maya, i cui riferimenti ad antiche stirpi annientate dalle divinità perché erano incapaci di adorare i creatori e forniscono davvero una materia di riflessione. Non traspare forse da questa incapacità la mancanza di intelligenza che avrebbe senza dubbio condannato a perire i nostri sfortunati predecessori, simili appena in grado di usare un randello, allo stesso modo in cui impedì agli animali più dotati di imporsi come specie dominante?